Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, caro chef, come stai? Sei collegato alla Cornaredo oggi, per parlare di tartufo
Siamo
bianco. Come va?
Guarda, sono qui davanti alla mia piazza, va bene, spero, solita domanda, che tu abbia mangiato bene questa settimana, qui va bene, insomma, siamo in un buon momento di un prodotto che andremo a introdurre, di tartufo bianco.
Ecco, tartufo bianco che è un prodotto straordinario, molto legato al territorio del Piemonte. Per parlare non solo di questo abbiamo con noi Massimo Giletti, che del Piemonte, insomma, è ambasciatore. Ciao Massimo!
Tutto in ordine, caro,
tutto
siamo qui vicino al Campidoglio, in quel di Roma.
Ah, ti stai preparando per fare il sindaco?
No, perché dobbiamo girare una cosa vicino al Campidoglio.
Ah, ok. No, beh, però,
davo la collocazione fisica della Roma come un Google Maps.
Sì, la battuta ci stava. Cioè, stai cercando già casa vicino al posto di lavoro? Si scherza, ovviamente.
Beh, sì, perché secondo me chi fa il sindaco di Roma dovrebbe vivere proprio lì, perché H24, quindi sarebbe un po' il minimo, credo.
Va bene, subito le agenzie pronte. Ma prima di parlare di questa cosa, sono ovviamente secondarie, parliamo del tartufo bianco. Tu sei di Biella, in realtà, quindi non è proprio zona di tartufo, però sei piemontese, quindi che rapporto hai con questo oggetto prelibato, prezioso e costoso?
Io sono nato a Torino, cresciuto a Torino, mio padre è biellese, famiglia biellese, ma ho fatto molte aste mondiali del tartufo.
Ah, sì?
Sì, ne ho battute tantissime, divertenti, straordinarie, insieme a Pio Chiambretti e a tanti altri. Beh, sai, tartufo e l'Alba sono i bravissimi, perché sembra che esista solo il tartufo d'Alba, mentre in realtà il tartufo appartiene a tutto il nostro paese, poi ci si trovano anche tartufi in Albania, in Cina, da tutte le parti, però Alba è un simbolo del cibo italiano che funziona, che viaggia attraverso il mondo.
È giusto, Davide.
Denominarlo, la DOP è giusto tenerla, anche perché è uno di quei prodotti che è stato scoperto appunto in Italia, questa fiera mondiale che c'è ad Alba e che c'è stata tutti gli anni, come abbiamo visto con la battuta del tartufo dell'asta dove tu hai partecipato, Massimo, credo sia un bel segno per riconoscere l'italianità di un prodotto che, ricordiamo tutti, è forse l'unico prodotto che non può essere ripetuto o rifatto, per cui non ci sono, a parte quelli che magari provengono da altri paesi, però il fake del tartufo non esiste.
È un prodotto meraviglioso, un po' caro, va detto. A che quotazioni siamo quest'anno,
sì,
Davide?
Però, allora, è vero, Pierre, è un po' caro, non è, io direi, è un po' costoso, ma non è caro. Perché il costoso è dato dal fatto che ce ne sia poco, per cui vada ponderata un po', c'è il mercato che non ne offre tanto, per cui per quel motivo il prezzo sale. Quest'anno siamo più o meno dai 15 ai 19 grammi, in questo periodo 1200 euro al chilo, dai 20 ai 40 grammi, quindi le pezzature cambiano anche la stabilità del prezzo, siamo intorno ai 1700, oltre dai 50 a oltre i grammi, che vuol dire già un bel pezzo di tartufo, dai 2200 ai 2300.
Allora, il tartufo è, assieme ai diamanti, forse l'unica cosa che più ne compri e più costa, cioè di solito c'è lo sconto c'è lo sconto quantità, no? Nel senso che una cosa più ne compri e più c'è una tendenza alla riduzione del prezzo, invece qui ovviamente, proprio per il discorso che è esattamente come le perle, come i diamanti, più è grosso e più è forte, quindi più è puro e più è costoso. Tartufo che appartiene alla grande cultura del Piemonte, però insomma, Massimo, tu hai anche degli altri must nella cucina piemontese, insomma, c'è tutto uno schema da seguire, no? Lì c'è il plin, i tagliarin, il vitello tonnato, la battuta di Fassona. Qual è il tuo pantheon di gusti piemontesi?
Io ti dico che la carne è cruda, poi dico, a proposito di costo, se tu lo vuoi ridurre il tartufo, come costo lo assembli insieme a due uova e quindi le uova costano pochissimo, quindi fai una compensazione. A me piace la carne cruda, e poi gli agnolotti con il sugo d'arrosto, sono tipici della nostra zona piemontese, quindi, ma ovunque tu vada in Italia trovi qualcosa di fantastico. Però nelle Langhe sono stati geniali, perché il tartufo è diventato proprio un simbolo dell'Italia, però tutti pensano solo ad Alba, quindi è straordinario, la genialità di Alba è stata in questo, investire e trasformare una terra dove nessuno andava, invece una meta, arrivano inglesi, francesi, tedeschi, da tutte le parti del mondo, tu vai lì e trovi su queste colline straordinarie No, pensi a, poi a chi le racconta, come Cesare Pavese, per esempio, trovi dei luoghi d'incanto.
No, meraviglioso, la strada da Barolo a Dogliani per poi Barbaresco, insomma è un luogo veramente di memoria ideale, ed è vero, Davide, che è stato fatto del marketing sano, Carlin Petrini, Farinetti,
ma
cioè,
meno
poi,
male,
sì, è stata costruita,
ragazzi, che c'è. Noi guardiamo la Francia, lì è vero che c'è il tartufo bianco nobilitato, ma è altrettanto vero che c'è una grande cultura del vino, per cui meno male che è successo questo, come dicevi Pier, da Carlina a Farinetti, a Oscar, certo, che hanno lavorato sul territorio per renderlo accessibile, insomma, per renderlo riconoscibile, e altrettanto quello che fanno in Francia, perché un po' abbiamo anche imparato da loro, la Champagne è la Champagne, trovi lo Champagne, punto e basta, per cui essere riconosciuti in una zona con una DOP, con prodotti del genere, secondo me fa alto l'onore dell'Italia.
Allora, fra poco ci faremo le ricette, che sono profumo al tartufo bianco, fonduta di fontina, fondente, pane di segale croccante e crema inglese salata, spaghetti e polvere di prosciutto, che mi sembra molto interessante, quindi fra poco, Dani, tu ci farai sognare, ma tu invece, Massimo, sei cuoco, sei chef, cioè ti diletti ogni tanto, oppure magni e basta come me?
No, beh, io mi ricordo che quando vivevo una storia di frequentazione, di grande amicizia, stretta amicizia con Antonella Clerici, che poi ha lanciato la cucina, no, in Italia, è stata la prima, andavamo ogni tanto di sfuggita a mangiare al McDonald's, quindi
proprio, cosa orribile, tipo trasgressione pura, appuntamento.
Ma è una cosa orribile, però dico no, io mi diletto, non sono, pur vivendo da solo, odio le scatolette, anche se sono utili in alcuni frangenti, però credo che il cibo italiano, se è la cosa più bella, la puoi fare senza perdere troppo tempo, fai delle cose molto buone, ma certamente parlare di chef davanti a uno come Davide, insomma, tutto il resto mi sembrerebbe...
Qual è, Davide, ecco, il consiglio per gente come noi, insomma, io sono forse a un livello più basso di Giletti, che si diletta ogni tanto, ma che non è... se tu dovessi dire proprio le due, tre regole per uno che sa cucinare poco, per non fare grandi disastri in cucina, Davide, che cosa diresti, senza arrivare al topinambur della settimana scorsa?
No, sicuramente direi di non fare le prove sul tartufo bianco, onde evitare danni economici anche per la famiglia, per cui fare qualcosa dove ci si deve dedicare del tempo, lo dico sempre che la cucina è anche tempo, per cui se dedichi del tempo impari la manualità, la gestualità che devi fare in cucina e poi la offri agli amici, però è talmente semplice, tutti possono cucinare, basta che ci si applichi un po', ma la cacio e pepe che tu ami, desideri tanto, Pier, è un piatto molto semplice, ma altrettanto, se non l'hai praticato, se non lo fai continuamente, magari lo fai una volta, fai il fuoco d'artificio, la volta dopo
è complicatissimo, babuca. La mantecatura della cacio e pepe,
il fatto che il formaggio non si debba strappare, che devi tenere delle temperature, però lì è il passaggio della manualità del cuoco, ribadiamolo, diciamolo a tutti, non facciamo le prove col tartufo bianco, no, perché sennò il danno diventa doppio.
Assolutamente, fra poco ripartiamo, perché voglio capire anche da Giletti, che è un uomo di televisione, di comunicazione, insomma, la cucina in TV, se gli piace, se è un luogo, un territorio interessante, ancora con qualcosa da dire oppure no. Ripartiamo fra un attimo da qui.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, puntata dedicata al tartufo bianco, vi ricordo il numero di SS Oldani, che è 349-239-0191, vi ricordo che il più goloso, il più gustoso riceverà il libro di ricette dello chef Oldani, di Mangia come parli. Massimo, ti piace la cucina in TV? Funziona ancora? C'è una quantità di format impressionante.
Direi che l'unico che ne è rimasto esente e sua santità, perché durante l'Angelus ci risparmiano qualche passaggio culinario.
Sì.
Il rischio è di esasperare un po' troppo, cioè ormai non sanno più cosa fare, avremo tra po' lo chef al CES, perché c'è di tutto, quindi bisogna stare attenti a non esasperare e non a declinare troppo, perché sennò l'attesa, la bellezza, il fascino si perde.
Oldani, tu sei mai stato tentato? Hai avuto offerte per andare a fare non so,
no, ho fatto qualcosa.
Hai fatto qualcosa,
però sì. Però devo dire che io questo non lo contesto, perché tu sai, Pier, più hai opportunità di scelta e più puoi decidere cosa fare. Per cui tutte le trasmissioni, partendo dalla prova del cuoco, arrivando a Hell's Kitchen, credo che possano servire anche per darci una cultura, per capire quali sono gli ingredienti, i procedimenti, eccetera. Poi naturalmente la televisione basta spegnerla che non la si guarda. Per cui il mondo cucina, il mondo informazione, media, cibo, prodotti, territorio, secondo me va bene che si parli, se ne parli così tanto, proprio perché c'è una possibilità di scelta nel crescere, nella crescere anche la nostra conoscenza.
Senti, l'ultima cosa sulle paste romane, perché insomma tu sei ormai romano d'adozione, che hai una preferenza?
Io guarda, fin da quando vivevo, la prima volta che sono venuto a Roma da ragazzo, avevo 15 anni, era in quarta ginnasio, e ho mangiato quella pasta straordinaria che era la carbonara. Ecco, lì ho conosciuto la carbonara e per me la carbonara rimane.
Sono d'accordo con te, anche se
è giusto che sia così. Poi uno dove vive si deve adeguare un po' al gusto e ai prodotti del territorio, per cui scelta giusta, senza rimpiangere poi i prodotti del suo territorio, quindi dai ravioli di Deplina al vitello tonnato, alla carne cruda o ai tagliarini. È vero, adeguarsi al territorio credo sia anche un buon modo e un buon stile.
E noi ci adeguiamo, noi qualsiasi territorio, io qualsiasi territorio dove vado mi adeguo, anche perché l'Italia è particolarmente gustoso. Grazie al professor Giretti e buona non è la rina, ovviamente. E adesso con Oldani io comincerei a entrare nello specifico delle ricette. Ricordiamo, allora, il protagonista di oggi è uno dei re della cucina. È un prodotto, insomma, caro, costoso, decidete quello che volete, meraviglioso, che piace, che può piacere moltissimo e che può anche ovviamente non piacere, è molto polarizzante, a me fa impazzire, è il tuber magnatum, è molto diffuso nella zona di Alba, è considerato il più pregiato, si può trovare anche nelle Langhe, nel Roero, che sono altre zone del Piemonte. Ci sono dei tartufi bianchi anche nella zona emiliana, nella Toscana, nella parte nord dell'Umbria, penso a Città di Castello, tutta quella zona lì, nelle Marche, anche in Friuli, in Lombardia c'è qualche comune come Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Lo sapevi, Oldani?
Lo sapevo assolutamente, sono tartufi che naturalmente per ogni stagione io assaggio. Devo dire che questa stagione è iniziata bene, abbiamo un grande prodotto, c'è un prezzo assolutamente accessibile rispetto all'anno scorso o addirittura due anni fa, che c'è stata un po' un'annata non particolarmente buona, per cui l'assaggio del tartufo in generale italiano, qualcuno anche dalla Calabria, ti devo dire, me l'ha portato bianco da assaggiare, per cui vedi com'è importante guardare e vedere un po' tutto quello che accade in Italia. Però naturalmente da italiano il tartufo bianco d'Alba è un po' il fiore all'occhiello, per cui tendenzialmente punto su quel tartufo per i piatti che faccio. Poi naturalmente l'altra cosa che dobbiamo specificare, il tubero Aestiv, che è quello che normalmente si chiama tartufo nero, ma erroneamente si chiama tartufo nero, perché il pregiato nero, ricordiamolo, che c'è solo nel mese di febbraio, fine gennaio, primi di febbraio, mentre il resto è un'altra cosa, cioè non è tartufo nero ma è tubero aestivum e scorzone. Quindi facciamo attenzione nella distinzione tra bianco e scorzone e tartufo nero pregiato.
Assolutamente.
Andiamo con la prima ricetta.
No, aspetta,
Pier,
un secondo, perché c'è già Ugo Alciati. Io mi terrei, anche se sta salendo una colina importante, c'è già Ugo Alciati, che è lo chef del ristorante Guido di Serralunga d'Alba, quindi siamo proprio in piena zona di tartufo, ambasciatore del gusto. Ciao Ugo, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Ugo, senti, com'è l'annata? Poi parliamo ovviamente delle tue ricette, ma tu sei anche un ambasciatore del gusto e qualche istante fa sottolineavamo, insomma, quello che Alba ha fatto per se stessa, indubbiamente, e per tutto il Made in Italy. È diventata una delle capitali mondiali della cucina grazie anche a questo straordinario ingrediente. Come va l'annata? Come va la stagione del tartufo? Da cosa dipende il prezzo del tartufo bianco? Si può parlare di annate un po' come per il vino?
Assolutamente sì, l'annata ovviamente dipende dal clima, il clima è un po' pazzo in questi ultimi anni, quindi non si riesce a capire fino all'ultimo se l'annata sarà un'annata buona oppure no, perché magari si rovina tutto in poco tempo. Devo dire che quest'anno è cominciata bene, di pioggia ne è venuta a sufficienza durante la primavera e anche l'estate, diciamo che Il prezzo è giusto, medio, né bassissimo né, ma neanche troppo alto, e la qualità sta migliorando adesso man mano che passano le settimane. Da domani credo ci sia la luna nuova, domani o dopodomani, e quindi è la luna, diciamo, giusta con cui cominciare poi la stagione del tartufo.
Sì, certo, assolutamente, dipende molto ovviamente dalla quantità raccolta, dalla qualità, dalla quantità degli esemplari sul mercato, dalla domanda, dalla pezzatura, insomma ci sono tantissimi aspetti. Qual è, c'è un consiglio che possiamo dare per non farsi fregare, tanto per essere chiari, cioè quando si va nelle aste o si va nei mercati, ovviamente conta molto la fiducia, ecco, però insomma c'è qualche consiglio che possiamo dare a chi volesse acquistarlo?
Ma direi che prima di tutto utilizziamo il naso. Se abbiamo una vaga idea del profumo che deve avere un tartufo, quello è il primo indicatore ancora prima di toccarlo. Poi ovviamente deve essere il colore del tartufo, deve essere un colore vivo, non deve essere spento, è un po' come l'occhio del pesce, no? Quindi e poi deve avere una consistenza, diciamo, turgida, solida, non deve essere molliccio, non deve essere gommoso, perché significa che è già magari un po' vecchiotto. Però diciamo che la prima impressione che vale normalmente è quella del profumo,
che mi sembra la cosa più importante. Oldani,
ci tenevo a salutarti e ringraziarti di essere con noi. Devo dire che Ugo è un grande, grande cuoco, un grande ristoratore e grande amico soprattutto.
Grazie,
l'annata
Davide.
Di quest'anno io ho visto che, a parer mio, può essere una grande annata, anzi direi i primi che ho ricevuto sono molto profumati, turgidi, buoni, eccetera. Nella tua carta del ristorante hai inserito qualcosa di nuovo in questi ultimi giorni? Hai pensato a qualcosa di più classico o più innovativo con questo profumo di tartufo bianco?
Beh, guarda Davide, allora tu sai che noi siamo molto legati alla tradizione, cerchiamo di magari innovare con qualche accostamento, con qualche magari sistema di cottura differente, quindi con qualcosa magari che ci aggiunga un po' di tecnologia al piatto. Siamo però molto sempre legati alla tradizione. Guarda, in questi giorni stiamo provando un piatto che metteremo credo a breve, che è un baccalà con la zuppa di tartufi. Che è un piatto nuovo, è un mix in realtà di due piatti che già esistevano, ma erano abbinati in modo differente, quindi questa qui può essere la novità per il 2020.
Metti insieme due delle cose che mi piacciono di più, anche se molto diverse ovviamente. Devo dire che l'altro giorno in una cena, ormai una settimana fa, in una cena qui a Milano, mi sono trovato in questa cena bellissima, c'era anche l'ambasciatore di Francia, insomma, e vari personaggi straordinari, e ho scoperto che Oldani stava cucinando, e l'ho scoperto a un certo punto perché ho visto che c'era tartufo bianco, riso e marsala. E allora questa presenza del marsala mi ha fatto pensare al professor Oldani. Ci sta? Era molto buono.
Assolutamente sì, ma io il riso con il tartufo e il marsala e il pane tostato me lo ricordo ancora quando l'ha fatto da me a Pollenzo, quindi sì, ci sta.
Davide,
grazie Ugo. Ma senti, io ho un'altra domanda, ma giusto per andare a tirare un po' l'acqua al mio mulino, ma quanto conta come affetti il tartufo? Andiamo sul tema mandolina per il tartufo, quanto conta lo spessore del tartufo preciso?
Aspetta, Alciati risponde fra un secondo, ci fermiamo qui, facciamo una pausa perfetta, guarda, faccio proprio la pubblicità Oldani, veramente perfetta, fra poco ripartiamo da qui, dal taglio del tartufo che sappiamo che è importante, poi andiamo con la ricetta, c'è Oldani, altri ospiti, fra poco.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, 349-239-0191 per gli SOS Soldani. Fra poco, ovviamente, le ricette. Siamo un po' in ritardo sulle ricette, ma mi sta salendo l'acquolina. Siamo con Ugo Alciati, ambasciatore del gusto. E insomma, con Oldani si discuteva di taglio del tartufo, che è importante, no?
Ecco, gradirei avere un giudizio da parte di Ugo sul fattore taglio, visto che secondo me mancava un qualcosa per valorizzare ancora di più il tartufo.
Assolutamente sì, il taglio è fondamentale. Allora, il taglio è fondamentale perché? Perché la fetta di tartufo più si riesce a fare sottile ma tagliata di netto, più sprigiona il suo profumo. Siccome il tartufo è soprattutto profumo, questo diventa di vitale importanza, tanto che in tempi non sospetti mio papà, insieme ad una nota azienda italiana, aveva fatto quello che ha fatto Davide in questi anni, e cioè cercare di trovare un sistema per tagliare meglio il tartufo, e aveva studiato un tagliatartufi completamente differente, molto meno tecnologico, più tradizionale, appunto per cercare di tagliare meglio il tartufo, perché era una delle problematiche del tempo. Questa problematica ha continuato ad esistere fino a quando Davide non ha pensato di, con molta più tecnologia rispetto al tempo, trovare questo sistema, che devo dire veramente molto molto efficace. L'ho testato l'anno scorso in esclusiva e in anteprima con un tagliatartufi appunto di Davide. Devo dire che è perfetta.
Perfetta, sembrava fatta apposta. Va bene, professor Alciati, io la ringrazio. Ci vedremo presto a Serra Lunga d'Alba, mi raccomando. Quando sono le aste? Come funziona? Adesso oggi è il 24 ottobre, da novembre che periodo è? Ci sono degli appuntamenti da ricordare?
Beh, allora calcolate che novembre è il mese migliore per il tartufo, non fa ancora troppo freddo, non fa più caldo, quindi la luna, diciamo, di settembre, che è una luna sempre un pochettino problematica per il tartufo, è passata, e quindi siamo nel momento veramente top per il tartufo.
Bene, bene, perfetto. Allora verremo senz'altro. Grazie a Ugo Alciati, e cominciamo allora con le ricette. Partirei dal profumo al tartufo bianco. Vai col jingle, vai. Ci faccia sognare, Oldani, prego.
Allora, anzitutto il nome della ricetta è profumo al tartufo bianco. È un dolce, per cui la cosa in questa ricetta che voglio far esaltare è il profumo, cioè la parte più importante del tartufo. Taglio un po' la ricetta perché è una crema pasticcera con poca vaniglia, credo siamo in grado tutti quanti di poterla fare. La lasciamo raffreddare, a questa crema pasticcera aggiungiamo più o meno 140 grammi di albumi d'uovo montati con un po' di zucchero, quindi avremo una crema pasticcera diluita con questi albumi d'uovo, molto delicata. Riempiamo i nostri stampini che avremo imburrato e inzuccherato precedentemente fino a metà con questo impasto. Tagliamo con molta attenzione il tartufo nel mezzo di questo stampino, copriamo ancora con crema pasticcera e albume d'uovo e cuociamo in forno. Alla fine di questa ricetta il segreto è il soufflé, per cui sì, l'albume d'uovo fa sì che si gonfi per bene, e quando lo serviamo c'è la rottura di questo soufflé, dove esce estremamente importante il profumo del tartufo. Perché? Perché al cuore di questo soufflé raggiungiamo la temperatura di 60-65 gradi, per cui ho chiamato profumo del tartufo bianco proprio perché c'è la massima espressione con questo poco calore, e naturalmente poi la parte dolce del soufflé. È un po' controcorrente perché è utilizzato nel dolce, però la cosa più importante per valorizzare il profumo del tartufo è quella appunto di adagiare la fetta molto sottile del tartufo su una parte tiepido calda.
Ah, è sempre okay. Come
l'esempio, allora, il perché sì, le uova al tegamino o il riso, perché il tartufo va tagliato sempre in ultimo? Proprio perché c'è una base di calore che lo fa esprimere ancora di più nel momento in cui il tartufo,
cioè, come se il calore intorno tirasse fuori tutto il gusto del tartufo. Va bene, spazio news. Allora, World Pasta Day, ecco tre parole bellissime, soprattutto quella centrale, pasta. C'è un boom di consumi, il lockdown non spaventa i fan, è stato fatto uno studio internazionale su 5.000 persone, il Covid non spaventa gli appassionati e gli amanti della pasta in tutto il mondo, infatti una persona su quattro ne ha aumentato il consumo durante i mesi di lockdown. Questi sono tutti i dati, non soltanto italiani, la ricerca è stata condotta su un campione di oltre 5.000 persone, non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Devo dire che non voglio addentrarmi in territori scivolosi, ma credo che ci sia una componente anche psicologica, cioè il carboidrato, non so che ne pensi tu Davide, non so se vale soltanto per me, però il carboidrato ha veramente una forza da questo punto di vista, di genuinità, di leggerezza, ha anche
ma
una
sai,
forza psicologica
energia, sì, di energia, poi nell'inconscio è molto importante perché lo amiamo tutti quanti e ci permette anche di fare una cucina come tra virgolette un piatto unico, perché il carboidrato poi abbinato a una proteina che sia animale o a un formaggio può diventare veramente un piatto completo che ci aiuta comunque a sostenere l'energia che abbiamo bisogno nella giornata. Per cui evviva il World Pasta
per me, per me quel valore psicologico ce l'ha proprio chiarissimo in testa, non so se è per così anche per tanti ascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, cioccolato
Bodica sicuramente lo sarà.
Cioccolato Bodica IGP, è messo il primo francobollo col QR code. Il Poligrafico e il Consorzio hanno messo a punto questa tecnologia anticontraffazione, è un francobollo ad alto contenuto tecnologico che celebra il cioccolato di Modica IGP, un'altra eccellenza italiana, una meravigliosa eccellenza siciliana, è stato realizzato dal Poligrafico Zecca dello Stato ed emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. E ovviamente la collaborazione fra il Poligrafico e il Consorzio si inserisce in un ambito anche importante per quello che riguarda la tracciabilità agroalimentare e lo sviluppo di tecnologie anticontraffazione. Torniamo a un tema che ci sta particolarmente a cuore, la certezza che il prodotto sia quello che risponda a determinati meccanismi, che sia completamente tracciabile, oltre al tema a noi caro della stagionalità. Carne bovina, qui in calo invece ci sono sia la produzione che i prezzi, la ripresa vale soltanto attraverso la qualità, dall'Italia proviene poco più della metà del fabbisogno nazionale, ma diminuiscono anche le importazioni mentre crescono i capi da ingrasso importati. La produzione da gennaio a giunio, quindi primo semestre di quest'anno, è scesa del 13,6%, era scesa sia pure in misura minore del 3,6% in tutto il 2019, c'è stato ovviamente il tema del lockdown, la chiusura di ristoranti e mense, ma insomma è una tendenza abbastanza precisa. E invece abbiamo ospite Hashim Al-Ismail, che è co-founder della startup Sapori del Deserto, perché in un mondo sempre più globalizzato e insomma i profumi, i sapori arrivano da tutti i luoghi e cresce il mercato dei datteri in Europa dal 10 al 16% in 4 anni per un valore di oltre 400 milioni di euro. Ciao Hashim, come stai?
Ciao, bene bene, grazie.
Allora, è sempre più globale questo mondo, un po' acciaccato in questo periodo, un po' sofferente, ma nel quale i sapori si mescolano e i sapori del deserto sono sapori molto forti.
Esatto, noi siamo una società italiana nuova, l'abbiamo chiamata Sapori del Deserto per presentare un prodotto è ancora sconosciuto in Occidente, cioè il dattero saudita. Noi in Sapore del Deserto presentiamo un'eccellenza sia come materia prima per i professionisti del settore, sia come prodotto finale per i consumatori. Proviamo a portare in Italia, e speriamo anche in Europa, diverse tipologie di datteri provenienti dall'Arabia Saudita, che sono proprio diversi di forma, gusto e dimensioni rispetto a quelli che troviamo oggi nel mercato, quindi è una novità al mercato e speriamo che sarà proprio nel mercato al periodo natalizio.
Senti Hashim, io non so se è vera questa storia, che è vero che l'idea è nata camminando nel quadrilatero di Milano, il quadrilatero della moda in via della Spiga, cioè è nata proprio come una Madeleine. Io cito spesso la Madeleine, che è un riferimento a Proust e al ricordo di sapori persi, no? Che in quel caso appartenevano all'infanzia, e immagino anche in questo caso, no? Ci si trova in una parte del mondo e si desidera o viene in mente un sapore, un profumo di qualcosa che riporta a casa. È andata proprio così?
Noi in realtà abbiamo nel marchio il nostro payoff incontri di gusto, è proprio una tra idee da questo. Camminando a Milano, vedendo queste strade, quella bellezza di Milano, è nato il concetto di far incontrare due culture di cucina diverse. Per quello anche abbiamo introdotto il consumo del dattero monodose per abbinarlo al caffè italiano, dando una scelta alternativa, naturale, anche per il consumatore, per abbinarlo col caffè. Certo. E credo che comunque non ci siano ancora i latti riconfezionati e monodose nel mercato.
Vogliamo spiegare solo in due parole, mi parlavi di un dattero verde che verrà nel prossimo luglio, quindi pronto per la prossima estate, di cui sono molto interessato ad assaggiare, e di un dattero che non si chiama dattero fino alla fioritura totale. Com'è il passaggio?
La cosa interessante del dattero è che ha tre fasi differenti, che cambia il suo gusto in unifase. Cioè la prima fase, che è il dattero, ha il colore verde o giallo in alcuni tipi e comunque ha il gusto amaro. Nella seconda fase, che parzialmente è duro, però diventa un po' dolce, poi nell'ultima fase il dattero matura e avrà il colore marrone, diventa morbido e dolce. Quindi sono tre tempi diversi di raccolte e anche diversi prodotti.
Grazie e complimenti a Rashim, è sempre molto bello quando i sapori, i profumi si mescolano, il mondo insomma li unisce, poi insomma nelle mani di chef come Oldani e ovviamente di tutti quelli che sanno come maneggiare questi prodotti meravigliosi vengono fuori delle idee straordinarie. Allora, nel ricordarvi che il tartufo si esprime, come dicevamo prima, soprattutto quando ci sono le preparazioni calde, perché lì proprio c'è l'emanazione più bella del gusto, e che è fondamentale il taglio che deve essere ovviamente sottile, quindi è un meraviglioso compagno di viaggio per le uova, per i brasati, per la polenta e anche per i dolci caldi come cioccolato e soufflé. Io direi che ci fermiamo solo per un attimo, abbiamo ancora due ricette, gli USS Oldani, un altro ospite e insomma continuiamo a godere a suon di tartufi bianchi.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora vi ricordo 349-239-0191, fra poco gli SOS Oldani con il più goloso che riceverà il libro di Mangia come parli. Io procederei però con il gingolino, perché Alessio Oldani ci propone tartufo bianco, fonduta di fontina, fondente e pane di segale croccante. È un crescendo di gusto, vai!
È molto semplice, portiamo a bollore 300 grammi di latte. Lo addensiamo con 3 g di maizena diluita a parte con acqua fredda, regoliamo di sale, togliamo dal fuoco, uniamo 100 g di fontina tagliata a piccoli cubi, lasciamo intiepidire, poi frulliamo e filtriamo. Per il pane invece tagliamo 200 g di pane di segale in cubi di mezzo centimetro l'uno, lo facciamo tostare in una padella con 20 ml d'olio extravergine d'oliva, giusto per dargli un po' di freschezza, un po' di fragranza con il profumo dell'oliva. Regoliamo di sale e poi per la finitura disponiamo la fonduta nel centro dei piatti di fondine naturalmente, qualche crostino di questo pane, grattugiamo più o meno 30-40 grammi di cioccolato fondente con la grattugia molto fine e poi in ultimo andiamo col nostro tartufo bianco dello spessore, ribadiamo, di 80 micron più o meno, insomma quello del nostro perfetta, per far sì che si esprima nel miglior modo possibile.
Bene, mi sembra un trionfo, anche abbastanza semplice possiamo dire, cioè qui chiaramente è un prodotto che è talmente dominante come gusto che non occorrono preparazioni particolarmente complicate per esaltare il sapore, perché il sapore già c'è. Credo che ci sia in linea Marco Gatti, che è ovviamente critico enogastronomico, sommelier, che ha un sacco di novità, perché adesso fra novembre e dicembre che succede? In realtà adesso per sei giorni, dal 28 ottobre al 2 novembre, c'è un'iniziativa che però poi andrà avanti in questo momento molto digitale della vita. Ciao Marco.
Ciao Pierluigi, ciao Davide. Sì, diciamo che siamo alla vigilia di Golosaria Online, che quest'anno appunto facciamo in questa forma, che comunque sarà direi un po' simpaticamente avveniristica, ma poi guarda avanti perché vuole portare ottimismo nelle nostre case e porterà soprattutto quei sapori, quei profumi di cui voi siete meravigliosi ambasciatori. Ci saranno 150 produttori che si potranno incontrare appunto in questa fiera 3D e soprattutto poi ci saranno 60 momenti anche di incontri, di talk show, di degustazioni, di show cooking.
Ci sono chef, ci saranno anche dei miei colleghi del mondo della TV, ho visto se non sbaglio, no?
Ci saranno anche dei personaggi, certo, assolutamente, che parteciperanno a talk show, a incontri, diciamo sarà praticamente una golosaria come è sempre stata, ma in questa forma, che in questo momento naturalmente è più adeguata al momento che stiamo vivendo, insomma, ma senza perdere l'entusiasmo e quell'ottimismo sul gusto che vogliamo avere noi che ci occupiamo di questo, insomma.
Marco, volevo chiederti com'è andata l'annata, visto che siamo, insomma, sti grossi problemi di Covid, con la visita dei ristoranti per poterli giudicare, poterli inserire, che difficoltà avete trovato o come avete pensato poi di far evolvere, a parte questa digitale che presenterete tra poco, come avete pensato di evolvere poi per l'anno prossimo?
Ma allora, diciamo che noi per fortuna paradossalmente ci siamo fermati molto poco, nel senso che, come tu ben sai, abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno in cui era possibile, poi in sicurezza tutti e tutti i nostri collaboratori, come per esempio tu hai fatto in maniera ammirabile ed alcuni tuoi colleghi hanno fatto, e poi abbiamo ripreso immediatamente il giorno in cui era possibile. Certo, l'occhio naturalmente oggi è sul nuovo modo di concepire anche la ristorazione, perché comunque questa situazione impone quello che sinceramente poi in realtà il tuo esempio lo dimostra benissimo, molti già facevano, cioè praticamente la sicurezza è logico che rimane la prima cosa, ma questo non può benissimo non andare a discapito del gusto. Ogni consumatore che comunque trova una condizione in cui le distanze e tutto quello che ci viene chiesto viene salvaguardato, in realtà può vivere benissimo l'esperienza di gusto al ristorante. E se devo dire una cosa, sinceramente non credo neanche che la ristorazione, per esempio, di grande qualità come quella che tu rappresenti, quelle che rappresentano tanti tuoi colleghi, ma anche quelle delle sane buone trattorie italiane che rispettano appunto le famose regole che ci vengono chieste, in realtà non credo neanche che si debba cadere nella demonizzazione che si può rischiare di avere della ristorazione, cioè tutto il male sicuramente non viene certo dai ristoranti.
No, chiaro.
Assolutamente.
È chiaro.
Assolutamente.
Grazie Marco. Allora ti seguiremo in questa golosaria, perché insomma lo diciamo sempre, è nei periodi più difficili forse che il cibo assume un significato e un valore psicologico. A me piace tanto, poi ci sono persone alle quali forse piace meno di me il cibo e si vede anche dalla panza, ma questo è un altro dettaglio, e l'aspetto psicologico è fondamentale, mai come in un momento come questo, comunque di inquietudine, di preoccupazione per il mondo a tutti i livelli, il cibo deve rappresentare secondo me un grande appiglio, un grande elemento di felicità, ecco, di felicità, piccoli trascurabili momenti di felicità, così citando lo scrittore. Va bene, andiamo con no, andiamo prima con gli SOS Oldani. Siete d'accordo, Ferronato? Lei ha una faccia, prego, SOS Oldani, vai!
SOS Oldani.
Giorgia da Milano.
Chef, in cucina uso latte di cocco sempre solo in abbinamento a gamberetti e pollo. Mi suggerisce qualche altro ingrediente che ci sia bene insieme? Non dolci, intendo. Grazie mille.
Non dolci, allora.
Assolutamente. Il crostaceo è azzeccato, magari andrei su un crostaceo più nobile, che può essere un gambero di Mazara piuttosto che un astice, oppure anche un pesce azzurro potrebbe andare benissimo col giusto equilibrio.
E poi Alessandro da Roma, vai!
Salve chef, sono Alessandro, chiamo da Roma. Ho scoperto da poco l'utilizzo della frutta fresca in piatti di pasta con noci e gorgonzola, per esempio, per dare un po' di freschezza. È possibile fare altri abbinamenti? Ci sono delle regole da seguire? Grazie.
Sì, assolutamente sì, basta l'equilibrio dei contrasti, come lo chiamo io nella mia cucina, per cui mi viene in mente un piatto di pasta corta con una salsa leggera al curry, uvetta e gamberi e magari qualche mandorla, hai un altro piatto di esempio che va dal carboidrato con la frutta, per cui la frutta dà sempre quel senso di dolcezza che nella finitura del piatto totale dà, credo, la differenza.
Donata dalla Chiarella.
Salve chef, quando mi consiglia di usare il burro salato al posto del burro normale?
Interessante.
Ma si può anche usare sempre, a meno che non si debbano fare dolci, per cui il burro salato per una cottura di una milanese o di un pollo piuttosto che una mantecatura di un riso può andare bene, facendo attenzione di non aggiungere altro sale, altrimenti diventerebbe troppo salato il piatto finito.
Assolutamente. Va bene, mi sembra chiarissimo. Decido io, democraticamente, che il vincitore del libro...
Decidi
per me...
tu?
No, se vuoi decidere. Io direi Alessandro, perché comunque, insomma, l'utilizzo della frutta fresca in piatti di pasta mi sembra un tema interessante, che poi, insomma, si ricollega al famoso discorso dei contrasti. E torniamo al discorso della settimana scorsa su... pizza bianca, mortadella e champagne piuttosto che hot dog e Riesling. Da qui riapriamo, eh sì, il nostro tormentone. Sei d'accordo con Alessandro da Roma?
Assolutamente d'accordo, sì, poi è giusto un quid in più che si dà un piatto, e sono assolutamente per i contrasti, quindi dolce salato, perfetto.
Benissimo, e fra l'altro ho mangiato sempre il tuo meraviglioso cipolla caramellata con quella spuma di grana fredda, sempre in quella cena lì, e mi è ritornato in mente questo tema. Invece andrei sulla crema inglese salata, spaghetti e polvere di prosciutto, vai!
Allora, in una casseruola facciamo bollire 250 g di latte, addensiamo con 3 g di maizena e regoliamo di sale. Aggiungiamo 4 tuorli, più o meno 80 g di tuorlo d'uovo, 1 g di pepe bianco. Per la polvere di prosciutto cuociamo al microonde per 2 minuti 3 fette molto sottili di prosciutto crudo tra 2 fogli di carta da forno. Li leviamo, li asciughiamo per bene. Li frulliamo fino a ottenere una polvere molto, sarà un po' sapida naturalmente. Per la finitura cuociamo 280 g di spaghetti molto al dente, li scoliamo, li condiamo con la salsa, li disponiamo nei piatti, poi aggiungiamo la nostra polvere di prosciutto ed infine più o meno 4, 5, 6 g di tartufo bianco tagliato naturalmente col nostro perfetta.
Beh, mi sembra fantastico, mi sembra tutto perfetto.
Dedicato a te, sei arrivato in Piemonte e mi hai fatto fare gli spaghetti con il tartufo bianco, questo piatto è per te.
Perfetto, anche i tagliarin ci stanno molto bene, il tartufo bianco è veramente, veramente un fuoriclasse della tavola, insomma, e chiaramente non è per tutte le tasche tutti i giorni, ma ogni tanto si può, per chi ama, ci si può concedere questo grandissimo piacere. Grazie Oldani, grazie, ci sentiamo prossimo weekend,
grazie,
mi raccomando.
Grazie a tutti.
Tonico, prossimo weekend, poi vado, prossimo come weekend vado in Friuli, e quindi già con una settimana d'anticipo già mi sogno il frico, già me lo vedo davanti. Ciao.